sabato 4 dicembre, dalle 11 alle 18, in piazza Santi Apostoli, manifestazione nazionale per l'acqua pubblica. Per la sospensione di tutti i processi di privatizzazione del servizio idrico, in attesa di poter esprimere la nostra volontà con il rispetto.
Fuori l'acqua dal mercato,
fuori i profitti
dall'acqua.
Dalle ore 11 a piazza Santi Apostoli, banchetti informativi, mostra fotografica, stand, laboratori d'acqua, trucca bimbi, ecobaleno, frammenti di spettacolo sull'acqua. Pranzo a sostegno della campagna referendaria e poi, dalle 14 fino alle 18, si susseguiranno interventi di vari comitati laziali che lottano in difesa dei territori e dei beni comuni. Sabato 4 dicembre, una giornata nazionale di mobilitazione per l'acqua pubblica. Fuori l'acqua dal mercato, fuori i profitti dall'acqua.
Per info www.acquabenecomune.org oppure www.craproma.blogspot.com.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non sei fatto uguale alle persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Non sei fatto uguale alle persone.
Ho paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Casino, paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non sei fatto uguale alle persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Fuori di qua, non restare.
cielo. Posso guardare.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti.
E allora buongiorno a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa e questa è la trasmissione La Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, appunto, che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. E oggi è mercoledì 1 dicembre del 2010. Il 1 dicembre, sapete, è la giornata internazionale per la lotta all'AIDS e poiché sappiamo che i detenuti che purtroppo sono ancora in carcere in questo paese abbastanza abietto, nonostante siano colpiti appunto da virus dell'HIV, quindi non dovrebbero stare in carcere, sia per questo motivo in generale, insomma, diremo alcune cose su questo dato. E ieri invece, il 30 novembre, è la giornata internazionale contro la pena di morte. Sapete, questo mondo è abbastanza mondo spettacolare, come lo è sempre, come sta sempre, lo è sempre stato e sempre più lo diventa. Quindi invece di affrontare i problemi reali, su problemi reali viene indetta una giornata internazionale su cui si fanno dibattiti, convegni, eccetera, e più o meno poi le cose rimangono come stanno. In realtà coloro che hanno inventato questo meccanismo delle giornate internazionali intendevano produrre informazione, perché pensavano che i problemi non si affrontassero a dovere perché non c'era informazione, non c'era conoscenza. Quindi dicevano, beh, chiaramente i media parlano di quello che vogliono, non parlano mai dei problemi reali, e questo lo sappiamo, quindi costringiamoli a parlare. Quindi probabilmente persone di buon senso hanno detto, facciamo una giornata internazionale, per esempio della violenza sulle donne, contro le torture, contro la pena di morte, dell'AIDS, insomma, del cancro, tutte giornate, in modo che costringiamo la stampa a parlare, i giornali, la media, i media e la televisione soprattutto, a parlare, quindi informare la gente. Pensavano che parlandone si sarebbero risolti. In realtà, ammesso che la loro buona fede, data sicuramente, possiamo dare la buona fede a chi ha pensato questa strategia, in realtà non funziona così, perlomeno lo vediamo, nonostante le giornate, che le tante giornate vengono fatte su questo o quel problema, poi i problemi rimangono tali quali, perché evidentemente c'è evidentemente il vecchio vizio di voler vedere, il vecchio vizio ce l'abbiamo noi, quindi noi siamo viziosi, perché però poi questo vizio viene confermato dai fatti. Il vizio qual è? Quello di vedere la non risoluzione dei problemi, non tanto nella poca informazione, che pure conta, oppure nel fatto che si dimenticano, ma nel fatto che alcuni problemi non si risolvono perché la struttura sociale dominante, questa attualmente vigente in questi paesi, l'ordine capitalistico, l'ordine gerarchico, l'ordine statale che vige nei paesi in cui viviamo, non permette l'affrontamento e la risoluzione di alcuni problemi, perché vanno a contrastare probabilmente gli interessi di alcuni, delle classi alte, delle classi abbienti, di coloro che comandano, vanno a togliere un po' di profitto laddove appunto di profitti se ne va tanti, e quindi i problemi, nonostante le giornate, non si risolvono. Vabbè, detto questo, però, visto che c'è e che se ne parla, tra l'altro oggi, nonostante appunto la giornata internazionale, non è che si parli molto d'AIDS, allora noi andiamo a leggere un documento fatto in occasione appunto del 1 dicembre, giornata mondiale della lotta contro l'AIDS. Un documento viene da un gruppo di compagni, Circolo Pink di Verona, che sono dei compagni che fanno parte dell'area, compagni e compagni dell'area GLBT. Chi ostacola la prevenzione può ritenersi fra le cause della diffusione del virus HIV, si domandano. Chi ostacola la prevenzione? E vediamo come partono. Il discorso, questo è generale, non riferito al carcere, poi vedremo l'aspetto carcerario. Così dice questo documento: il continente più colpito dall'HIV era e resta l'Africa, è un fatto. Il modo più efficace per contrastarlo nell'immediato, almeno per diminuire le nuove infezioni, è il preservativo, quindi un sistema di prevenzione. E questo è un altro fatto. In Africa i cattolici sono 172 milioni, i cristiani tutti insieme sono 470 milioni su circa 700 milioni di abitanti dell'intera Africa. Quindi 700 milioni di abitanti, 470 cristiani, 172 cattolici, questo più o meno le rilevazioni. Il cristianesimo, è la religione di maggioranza fra i popoli neri. I musulmani sono sempre nell'Africa sotto il Sahara, sono 234 milioni. I dati sono del prestigioso Pew Research Center di Washington, quindi sono ritenuti attendibili. Questo è il più prestigioso, più valido istituto di ricerca, e quindi i dati vanno presi per buoni, almeno altri non ce ne sono così esatti. Del 2016 sono riferiti al 2010, quindi attuali, secondo il quale i cristiani aumentano molto più rapidamente dei musulmani. Non c'è dubbio che nell'Africa nera il cristianesimo è oggi la religione e l'ispirazione culturale e morale che più influenza il cammino di quei popoli verso il mondo moderno. Nel 2010, con uno stuolo di cadaveri alle spalle, ma non sulla coscienza, Ratzinger decide che vi possono essere singoli casi giustificati, ad esempio quando una prostituta utilizza un profilattico, tenendo a precisare, però subito dopo, che tuttavia questo non è il modo vero e proprio per vincere l'infezione dell'HIV. Detto proprio queste parole Ratzinger, dice: si può anche utilizzare in particolare le prostitute, diceva lui Ratzinger, però non è questo il modo, chissà qual è il modo, lui dice è astenersi, però insomma, che dire, commentano qua. Milioni di fedeli morti di HIV in questi anni ringraziano per il gentile seppur tardivo pensiero. Nella recente conferenza internazionale sull'AIDS tenutasi a Vienna, e tristemente si registra l'assenza di rappresentanti della politica italiana, nonostante le promesse di Berlusconi durante il G8 del 2009, dove tra le macerie dell'Aquila aveva promesso 30 milioni di dollari che si sarebbero aggiunti ai 260 milioni promessi e mai visti. Oh, in questo fatto voglio mettere in luce questi compagni estensori di questo documento che l'Italia è il paese inadempiente, cioè ogni anno promette fondi a questo, al Fondo Internazionale di Lotta all'AIDS, cui tutti i paesi contribuiscono, però finora promette ma non li dà questi soldi. Quindi come, manteniamo il così paese di Pulcinella, lo siamo fino in fondo, anche se stavolta Pulcinella Berlusconi, anche se sta in una città del nord, Pulcinella è una macchietta del sud, però lì siamo. Vabbè, insomma, chiusa questa parentesi, si è ripetuto in questo, nel vertice di Vienna sull'AIDS, si è ripetuto spesso la parola d'ordine: i diritti qui e subito. La morale della Chiesa Cattolica non può sovrastare il diritto alla salute, si è detto. Questa è una violazione dei diritti umani. Il governo italiano deve destinare adeguate risorse e adeguate strutture alla prevenzione, a partire dalla promozione dell'uso del preservativo, per esempio iniziando nelle scuole, anche a costo di fare torta alla Chiesa Cattolica, e al quale giudizio lo Stato italiano purtroppo guarda sempre con troppa considerazione, diciamo noi con un po' di subalternità, pur definendosi laico. E poi continua il documento: perché il sito del Ministero della Sanità non aggiorna le statistiche dell'infezione da lontano 2005? Non sono aggiornate dal 2005. Vogliono far pensare che non c'è più il problema dell'HIV o dell'AIDS, non c'è più, invece c'è ancora. Perché, domandano, in questi giorni non abbiamo ancora visto in televisione o tramite altri mezzi di informazione alcun messaggio da parte del Ministero della Sanità sull'argomento HIV? Chi si aspettava, altra domanda scottante, di vedere in televisione qualche cenno di campagna contro l'HIV in questi giorni, ha notato che l'unico segno di vita che il governo ha dato è quello di riproporre la campagna contro l'omofobia del novembre 2009. Perché nel sito del Ministero leggiamo testualmente: c'è chi dice che l'AIDS non è più un problema e che comunque riguarda solo alcuni. C'è chi dice, chi lo dice, loro dicono c'è chi dice, ma chi lo dice, e loro sospettano, è forse il governo italiano che lo dice. Riguarda solo alcuni. Alcuni chi sono questi alcuni? Forse gli omosessuali? Ritorna il marchio originale iniziale, ricordate che all'inizio alcuni dissero che era solo un problema degli omosessuali. E poi c'è quello spot pubblicitario ai libri di Moccia, commissionato da Anne Lides sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. con il Ministero della Gioventù, 3 metri sopra il cielo, i lucchetti di Ponte Miglio e storie d'amore piene di passione. Ma di che cosa andiamo parlando, dicono qui. Ci chiediamo se fra le cause della diffusione del virus e le tante troppe vittime che ci sono state, ci siano anche quelle organizzazioni, enti, stati, governi e amministrazioni che non incentivano politiche di prevenzione ma che addirittura le bloccano. Chi, come il Papa, fa disinformazione e vieta di fatto a milioni di persone l'uso del preservativo per tutelare la propria vita e quella degli altri. Va aggiunto alla lista delle, lui, il Papa, alla lista delle principali cause di morte per AIDS. E tutto questo naturalmente con grande godimento delle multinazionali farmaceutiche, che producono i farmaci antiretrovirali in grado di ridurre la mortalità degli individui che sono stati infettati dal virus e migliorare la qualità di vita, ma che, aggiungiamo noi, qui finisce, aggiungiamo noi, hanno un profitti, danno dei profitti tremendi, costano tantissimo, e chiunque paghi poi queste cifre sono dei produttori di profitti invece di essere degli strumenti di salvare le persone. E poi qui alcuni dati, allora 25 milioni di morti, 33 milioni di sieropositivi, questi dati. E poi, allora, oggi, dicembre 2010, 33 milioni e mezzo di persone vivono o affetti del virus dell'HIV, 15 milioni e 7 di donne, 15 milioni virgola 3 di uomini, quindi quasi la metà esatta, 2,4 milioni di bambini. Solo il 40% di queste persone è consapevole di aver contratto il virus, quindi il 60% non ne è consapevole. 2,7 milioni di nuove infezioni l'anno, ogni anno vi sono 2,7 milioni di persone che contraggono questo virus, tra cui 430 mila bambini e 900 mila ragazzi di età inferiore ai 20 anni. 2 milioni di morti l'anno, 5 milioni di malati, 5 milioni di malati ricevono trattamenti, ma 5 milioni di malati ricevono trattamenti, mentre altri, a fronte di 10 milioni di malati che non ricevono alcun trattamento curativo, quindi non hanno cure. E questi sono i dati drammatici di questa situazione. Dunque, riportati nella situazione carceraria questi dati drammatici, e dunque nelle carceri italiane, a fronte di circa 70.000 presenti, la popolazione detenuta sono 70.000 persone, mancano un centinaio di persone per arrivare a 70.000, di questi il 30% sono tossicodipendenti e tra questi i dati, considerate che in carcere è volontario il sottoporsi al test dell'HIV, quindi non tutti lo fanno, tra quelli che lo fanno sono circa 600 i detenuti o detenute che sono affetti, in cui è stato riscontrato l'affezione del virus dell'HIV. Nonostante questo rimangono in carcere, però considerate che solo il 30%, 30-35% si sottopone volontariamente alla, diciamo, al test, non può essere obbligatorio e quindi il numero va sicuramente raddoppiato. Questi i dati drammatici nel carcere. There's something deep in here inside my body and it's got a heart. You know how easy it is tearing apart. Oh, passiamo a un altro argomento, perché in realtà ne succedono di cose interessanti, ma non se ne parla. I giornali sono anche disposti a volte a parlare di quando ci sono dei morti in carcere. I morti in carcere sono tanti, siamo arrivati intorno ai 160 morti l'anno, di cui una 60-70 suicidi e il resto per mancanza di soccorsi o di cura, insomma, per comunque che patologie contratte all'interno della situazione carceraria. Quindi 160 morti l'anno, un livello altissimo, stante anche la non alta età presente tra la popolazione detenuta, ovviamente, no? È molto più giovane la popolazione detenuta in confronto alla popolazione complessiva esterna e nonostante questo le morti sono 9 volte superiori e quindi c'è qualcosa che non va. Però a tal proposito c'è una sentenza della Cassazione che non è stato dato grande rilievo nella stampa, eppure la sentenza di Cassazione è importante perché è un po' un giudizio della Corte Suprema rispetto al modo con cui si esercita la giustizia in questo paese. È un dato importante perché ci fa capire un sacco di cose sulle quali recentemente ci siamo soffermati perché hanno prodotto tragedie. Che cosa è successo? Praticamente la Corte di Cassazione con la sentenza, potete segnarla se vi interessa andarla a recuperare perché c'è su internet, la sentenza è la numero 38179, ovviamente del 2010, quindi battete questi due numeri, sentenza della Cassazione, si trova in internet. La Corte di Cassazione con questa sentenza ha ribadito solennemente che la persona fermata in flagranza di reato non deve essere condotta direttamente in carcere, in quanto questo comporterebbe un inaccettabile aggravio dello stato di restrizione della libertà personale per l'arrestato impropriamente costretto a fare ingresso nel circuito penitenziario in attesa della decisione del tribunale. Parole della Cassazione, vedete, l'abbiamo letta, però sono estremamente chiare, pur essendo scritte in linguaggio giuridico. Queste molto chiare perché si legge una certa incazzatura da parte. C'è questa abitudine che non era appunto prevista la legge, come vedete, e quello, tra quello che c'è scritto la legge e come si applica c'è una differenza che cresce continuamente giorno dopo giorno. E questo è uno degli elementi, per esempio, che il motivo per cui la crescita dei detenuti e delle detenute aumenta continuamente nonostante diminuiscano i cosiddetti reati. Bene, quindi la Cassazione, avendo notato questa cosa, si è un po' incazzata perché vedete le parole sono dure, no? La Corte di Cassazione ha ribadito solennemente, ci mette il solennemente, che vuol dire che la persona fermata non deve essere tradotta direttamente in carcere prima della decisione del tribunale, perché si fa così in genere la persona, no? E qui dicevo perché ci siamo occupati di queste vicende, perché questo meccanismo ha prodotto per esempio la morte di Stefano Cucchi. Stefano Cucchi è stato fermato perché aveva una piccola, così è stato accusato di avere un piccolo spaccio, per il quale poteva sicuramente, per la legge italiana, poteva aspettare le decisioni del tribunale, del giudice, stando a casa agli arresti domiciliari, no? Non doveva essere necessariamente condotto in carcere. Invece è stato fermato, tenuto un giorno con annesso pestaggio nelle celle di sicurezza di una stazione dei carabinieri, e poi portato in carcere e poi appunto il giorno dopo nel processo per direttissima. Non bisogna fare così, dice la Cassazione. L'arrestato non deve essere prima della decisione del tribunale, condotto direttamente, immesso nel circuito penitenziario, perché non c'è ancora nessun elemento espresso dalla magistratura rispetto alla sua probabile colpevolezza o no, cioè la sentenza del giudice che conferma l'arresto oppure no è un minimo inizio di garanzia. Una volta si chiamava l'habeas corpus, è del 1640 questa cosa, che dice 1640 e non l'altro ieri. Come vedete, di passi indietro ne facciamo abbastanza nonostante tutta la tecnologia. Nel 1640, con una legge rivoluzionaria per l'epoca, si disse che una persona non può essere tradotta in carcere se non per una sentenza di un magistrato. La polizia, e la polizia è quella che ti arresta, polizia, gendarmeria, ognuno la chiama come vuole, ti può trattenere all'habeas corpus. Nel 1640 diceva per non più di 3 giorni. Dopodiché ti devi portare davanti a un magistrato, e il magistrato o convalida l'arresto oppure tu vai libero come il sole. Questo è nel 1640. Poi le leggi speciali, soprattutto in Italia, hanno stravolto, quindi siamo dal 1640 in Italia siamo tornati molto indietro di 3-4 secoli, quindi siamo intorno al 1000, in pieno medioevo. Ma a parte questo, le leggi speciali poi dicono un sacco di cose, poi sono quasi tutte contrarie anche ai principi del diritto, quindi sono state fatte in periodo di emergenza. In realtà adesso la Cassazione dice: guardate che, cari forze dell'ordine, perché è rivolta a loro, dice, una persona fermata anche in flagranza di reato, qui dice, gli altri non ne parliamo, gli altri non devono vedere la galera finché non interviene una sentenza anche di primo una sentenza di un magistrato, una presa di posizione magistrato, ma anche quelli presi in flagranza di reato, ti prendono mentre stai a rubare, a fare una rapina, non devono essere condotti direttamente in carcere finché non interviene una decisione del tribunale o del giudice. Ecco, e infatti continua così, questa è la motivazione, l'input, no? Decisivo, molto duro, come vedete. Quindi evidentemente a loro che hanno i dati ce ne stanno tantissimi casi di questa violazione di legge che le forze dell'ordine fanno, gli altri chiudono un occhio, a volte anche tutti e due, se ce ne avessero tre li chiuderebbero tutti e tre, questo succede in questo paese. Ma la motivazione di questa sentenza dice, capita spesso infatti che, è sempre la Cassazione che parla, capita spesso infatti che le forze dell'ordine nelle more del giudizio, cioè nell'attesa del giudizio di convalida dell'arresto da parte di un giudice, cerchino di sopperire alla difficoltà di dotarsi di celle di sicurezza conducendo direttamente in carcere la persona arrestata. Tale modus operandi, dice sempre la Cassazione, giudicato non conforme con la disciplina di settore, oltre a confliggere con le esigenze di garanzia dell'arrestato, illegittimamente condotti in un ambiente carcerario, anche quando dovrebbe essere applicata nei suoi confronti la meno invasiva custodia presso gli organi di polizia giudiziaria, è il principale responsabile dell'attuale sovraffollamento carcerario. Lo dice la Cassazione, non lo diciamo noi. È il principale, questo fatto che appena prendi una persona la porti subito in carcere, è il principale responsabile, questo modus operandi, dell'attuale sovraffollamento carcerario e dei suoi ingenti costi umani ed economici. Basta pensare, continua ancora la Cassazione, a tutte quelle persone, soprattutto extracomunitarie, quindi sono loro, che ogni anno fanno inutilmente ingresso negli istituti penitenziari, per restarci solo qualche ora in attesa che il giudice di turno decida sulla convalida dell'arresto o sulla misura cautelare da applicare nei suoi confronti. Quindi dice, soprattutto, quindi è un'accusa di razzismo che fa la Cassazione, che insomma non so, gli ultimi arrivati, nei confronti delle forze dell'ordine. Dice, non dice per tutti, dice guardate che state violando pesantemente la legge, e soprattutto lo fate nei confronti delle persone extracomunitarie, cioè gli stranieri, i non italiani, perché vengono buttati in carcere e lì attendono la decisione del giudice, che spesso quindi stanno qualche ora, un giorno o due, poi arriva la sentenza e li manda. E questo è contribuisce al sovraffollamento. L'avevamo già detto noi che i dati ci dicevano che la permanenza in carcere si riduce, cioè sono tanti, ma molte persone ci stanno pochi giorni, proprio perché vengono buttate là dentro, poi dopo interviene la sentenza del giudice, dire in attesa del giudizio di primo grado puoi startene agli arresti domiciliari o con le firme oppure fuori, intanto non per tutti i reati è previsto l'arresto preventivo, la misura cautelare, no? Il carcere cautelare. Se il governo intende veramente continua. Se il governo intende veramente cominciare ad affrontare il grave problema del sovraffollamento carcerario, ponga rimedio ai gravi problemi organizzativi denunciati dalla polizia giudiziaria, così da evitare nell'immediato futuro ulteriori, incongrui ed automatici passaggi in carcere delle persone arrestate. Quindi una tirata d'orecchie di quelle che dovrebbero lasciare il segno. I giornali non ne hanno parlato, non mi risulta che ne hanno parlato, eppure è una sentenza abbastanza pesante che cade come un sasso in un mare stagnante di fango, che poi è la realtà della giustizia di questo paese. Lo stesso ministro della giustizia in una audizione in commissione giustizia nell'ottobre del 2008 aveva fornito numeri eloquenti che è facile prevedere, oggi sono ulteriormente aggravati. L'entra ed esci, questo fatto di entrare e poi aspettare la sentenza del giudice e poi eventualmente riuscire, che quotidianamente interessa gli iscritti penitenziari, disse Alfano, si traduce in un movimento di circa 170.000 detenuti ogni anno, con un sovraccarico di lavoro anche per le traduzioni, che solo nel 2007 sono state 300.000, quindi questo crea un aggravio, perché poi appena entri in carcere metti in moto tutto il meccanismo carcerario, la matricola, la cosa, vieni preso in carico, dopo capace 6 ore arriva la sentenza e vieni messo in scarico, quindi un casino della Marianna. Vabbè, questo è il meccanismo. Ora, insomma, che dire, poi qui da tutti i riferimenti legislativi a cui debbono attenersi le forze dell'ordine. Questo vedete che il clima, poi il prodotto reale, l'operare della cosiddetta giustizia, del meccanismo della giustizia, che va dal momento che una persona viene arrestata fino a quando finisce la pena, questo meccanismo qui non è sottoposto alle leggi. È inutile che fanno tanto in questo paese, credo in molti paesi, è sottoposto al cosiddetto urlo giornalistico, cioè conta molto di più lo strillo che fa la televisione, i giornali, cioè il fatto di oddio, oddio, tutti i ladri. Quindi quando viene presa una persona che più o meno appartiene a quel blocco sociale ritenuto pericoloso, viene portato subito in carcere, anche se c'è solo il sospetto, se c'è in flagranza, e qui i giudici dicono della Cassazione, guardate che non si fa così, siete impazziti veramente, però si continuerà a fare così, vedrete che non ci sarà nessuna cambia, pure una sentenza della Cassazione, non è l'ultimo. Perché? Perché in un paese come questo, apposta bisogna capire le trasformazioni reali, che non... ci sono le leggi, c'è la Costituzione, che sono formali, cioè sono nella forma dicono delle cose, giuste o sbagliate, poi ognuno secondo come le reputa, no? Per noi ovviamente le leggi non sono giuste, no? Però voglio dire, manco quelle si rispetta più quello che urla il giornale. E qui torniamo all'altro discorso, ricordate che abbiamo fatto nella seconda parte di queste trasmissioni, che riprendiamo a fare, quelle che cerchiamo di raccontare, come storicamente si è venuto a produrre l'ambiente sociale della delinquenza, del crimine, no? che è un'area sociale che si è venuta a costruire proprio perché è funzionale all'ordine di una società e che non ha nulla a che vedere con reato che è fattizio, caio, sempronio, ma è l'individuazione di alcune classi pericolose, gruppi sociali pericolosi. Oggi sono per esempio, che sono i nomadi, i rom, no? gli immigrati, c'era ieri, erano, che sono le periferie, ognuno di volta in volta sono identificati in alcuni settori sociali ed anche locali, a volte appunto, che sono, per esempio a Parigi le banlieue, probabilmente se avviene un furto, cioè se una polizia arriva in una banlieue dove ci stanno appunto anche lì immigrati di seconda o terza generazione, poi anche francesi, però gente appunto molto che ha un problema del reddito, quindi che appartiene a quelle classi in cui si dice questi fanno attività extralegale, ecco, se c'è un sospetto, la persona viene sbattuta subito in galera, quel ragazzo, quella... se invece avviene un reato in un posto tranquillo della città, capace che si usano tutte le norme regolari, cioè si applica la legge. E beh, insomma, questo è il discorso da fare. Quindi poi, come vedete, quanto mai è reale il fatto che la violazione di legge, il reato, non è più un fatto... non è legato alla fattualità, alla realtà, cioè non è che le persone, come è scritto appunto nei principi del diritto, una persona, un singolo individuo è responsabile di ciò che fa e viene eventualmente punito soltanto per quello che ha fatto. Questo è scritto, i principi del diritto liberale dicono questo. purtroppo le società liberali, quelle che qui viviamo si chiamano società stati liberali, non applicano i loro principi. Fatto molto grave, perché se una società può essere di qualunque tipo, ovviamente si determina così, poi un cittadino di quella società può essere critico, può avere volontà di trasformazione rivoluzionaria, qualunque cosa, però perlomeno una società costruita in un certo modo dice delle cose, dovrebbe applicarle. I principi, perlomeno, i principi dello Stato liberale non sono stati applicati da subito, perché hanno visto che non funzionava. A che cosa? Non permettevano di mantenere l'ordine sociale. I principi liberali, che erano stati fatti anche da filosofi, eccetera, in realtà però le società devono garantire un certo ordine valido per il meccanismo di produzione e commercio delle merci, e quello è il punto centrale: produce e consuma, sono i veri, è il vero Vangelo, c'ha due comandamenti il Vangelo di questa società: produce e consuma, il re e non fare casino, stai lì buono, questi sono, il resto sono chiacchiere. E quando hanno visto che questi principi, pure belli, no? Ciascuno è responsabile soltanto di ciò che fa, dicono i principi dello Stato liberale, che informano tutti i codici penali, qualunque codice penale ti dice che tu sarai eventualmente punito soltanto in base a quello che viene confermato da prove certe in una serie di giudizi avvenuti in tribunali o corti, verrai sanzionato, quindi punito soltanto per fatti che tu hai commesso, e quindi per quello sarai ritenuto responsabile ed eventualmente punito. Ma non è così, vediamo, lo dice addirittura la Cassazione, non è così, dipende da chi sei. Ora, essere punito per quello che sei e non per quello che fai significa aver azzerato tutto il processo di formazioni sociali risalenti al 1500, 1600, torniamo molto indietro, infatti a prima dell'habeas corpus, perché qui, e lo dice la Cassazione, dice: perché gli extracomunitari, come li prendete, li sbattete in galera? Non lo dice nessuna legge, chi cazzo lo autorizza? Lo dice la Cassazione alle forze dell'ordine, però quelli continuano a fare così. E poi dice, poi il giudice capace che gli dice: per questo reato, aspettando il processo, non ti rimetto in libertà, quindi fanno 3 ore, 10 ore, 15 ore, 24 ore di carcere, 48 ore di carcere e poi escono. Dice: tutto questo è una disfunzione. Loro si lamentano perché c'è una disfunzione, ma in realtà è l'azzeramento dei principi liberali, che noi non ne siamo né entusiasti né li amiamo, però che invece dicono di amarli, i principi liberali, sono stati costretti ad abolirli. E dunque, In tutto ciò però non ce lo siamo dimenticato. Ricordate il famoso, la famosa legge o il decreto svuota carceri, così venne chiamato ai primi dell'anno, ormai siamo alla fine del 2010. Nei primi del 2010, stante il fatto che il sovraffollamento arrivava a cifre riguardevoli, si era arrivati intorno ai 60, oltre i 65.000, quindi si diceva cifre inaudite, inaccettabili, eccetera. E allora il governo mise in atto questo una legge, no? Una leggina che diceva chi ha da fare meno di un anno di carcere lo mandiamo agli arresti domiciliari, quindi per svuotare di una decina di migliaia di persone il carcere. Sì, venne chiamata legge svuota carcere, ovviamente non svuotata un bel niente, però qualche persona poteva andare. Poi ha avuto tutto un iter complicato, prima si parlava di fare un decreto, quindi immediato, cotto e magnato, come si dice a Roma. Poi si è fatto invece un disegno di legge, quindi è passato per le commissioni, per le camere, insomma alla fine dopo 11 tormentati mesi, peggiorandolo in ogni passaggio, è stato diciamo votato. E allora che cosa dice adesso questo triste disegno di legge che ha avuto questo percorso tormentoso? Leggiamo come l'interpretazione che ne dà Patrizio Connella, un presidente di Antigone. A conti fatti, l'articolo che scrive è questo: legge svuota carceri, punto di domanda. A conti fatti riguarderà meno di 5.000 detenuti. Sono poche migliaia i detenuti che potenzialmente potrebbero usufruire del nuovo beneficio di legge, consistente nell'opportunità di scontare l'ultimo anno di pena detentiva presso il proprio domicilio o presso altro luogo pubblico o privato di cura, di assistenza o di accoglienza. Certamente ben meno delle 7.000 unità ipotizzate dal Ministero della Giustizia in prossimità della approvazione della legge avvenuta la scorsa settimana con il voto favorevole della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. L'opposizione si è astenuta perché l'ha ritenuto un provvedimento troppo vuoto, insomma di poche cose. Addirittura i radicali hanno votato contro perché dicono, rispetto a quello che si era detto di fare, questo provvedimento così come sta uscendo adesso appunto metterà fuori 3-4 mila persone, quindi praticamente niente. La legge, continua Patrizio Connella, aveva l'obiettivo di ridurre i tassi di sovraffollamento penitenziario. Vi è al momento un surplus di 25 mila detenuti, un sovrappiù di 25 mila detenuti rispetto ai posti letto regolamentari a disposizione. Il testo originario della legge, che era stato presentato dal governo la scorsa primavera, è stato rimaneggiato durante i lavori dell'Aula, quindi peggiorato durante il percorso dalla Camera al Senato. È stato infatti cancellato l'automatismo nella concessione del provvedimento di detenzione domiciliare a favore di coloro i quali devono scontare meno di un anno di carcere. Nel testo finale si affida alla magistratura di sorveglianza una discrezionalità decisionale. All'inizio si voleva fare automatico, cioè tu c'hai ascoltato un anno, in matricola ti viene fatto il provvedimento e esci subito. Invece poi ognuno di questi 3-4 mila dovrà passare attraverso il vaglio della magistratura di sorveglianza, questo allungherà i tempi e poi darà una interpretazione discrezionale al magistrato di sorveglianza per verificare se puoi uscire, puoi godere di quel provvedimento oppure no. Così come avviene per tutte le altre misure alternative, quindi non è nessuna novità rispetto una misura che c'è già, tra l'altro. Si tratta quindi semplicemente di una chance in più ai detenuti che hanno da ottenere la scarcerazione anticipata. Una misura nuova che però, a differenza delle altre presenti nell'ordinamento penitenziario, è a termine, ossia scade il 31 dicembre 2013. Da allora non varrà più, a meno che non verrà reiterata, ma bisogna fare un'altra legge. È quindi una misura alternativa non stabile. I numeri non alti dei potenziali fruitori sono determinati dalle esclusioni che sono state introdotte nella legge nei vari passaggi parlamentari. I condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4 bis della legge 26 luglio 75, quella della riforma, ossia mafia, sequestro di persona, traffico di droghe, eccetera, sono esclusi. I delinquenti abituali sono esclusi. Quelli professionali, i delinquenti professionali o per tendenza sono esclusi, i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare sono esclusi, cioè hanno escluso talmente tante persone, possibili fruitori, che sono rimasti appunto 3-4 mila, non di più. Ad oggi sono 11.601 detenuti che hanno una pena residua da espiare inferiore a un anno, quindi se uscivano tutte 11.000, in fondo queste persone, pericoloso o meno che siano, entro un anno stanno fuori comunque, quindi non si capisce qual è il provvedimento. Cioè non è che tu dici io mando fuori una persona e deve scontare 30 anni, quindi no, dal punto di vista della, di questi maniaci della sicurezza possono dire che questi comunque hanno da fare un anno di pena qualunque delitto abbiano preso, quindi nell'arco dei prossimi mesi stanno comunque fuori. Quindi queste, in questo senso, su questo provvedimento non ha alcun senso scartare quello, perché si parla di chi ha solo un residuo pena di un anno, cioè persone che stanno per uscire, massimo un anno, quindi molti hanno 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi da fare, per cui tra un po' escono comunque, quindi la pericolosità non ha alcun senso, eppure è stata messa. Da 11.000 che erano, sono ridotti a pochissimo, togli qua, 11.600 potevano uscire, e se fossero usciti tutti sarebbe stato comunque un piccolo vantaggio. Il legislatore però non si è limitato a prevedere delle esclusioni oggettive, ha anche introdotto una esclusione soggettiva, cioè la valutazione del Tribunale di Sorveglianza. Infatti i magistrati di sorveglianza non potranno concedere la misura quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga. Ora immaginate che una persona che ha da fare appunto qualche mese di carcere si dia alla fuga, è abbastanza allucinante come idea. Comunque l'hanno inserita. Quindi se il magistrato ha la convinzione o comunque vede la possibilità che il condannato possa darsi alla fuga, ovvero sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri reati, questo vale per tutti, e chiaramente non gli concede questa misura. E dunque di questi 11.000 che potenzialmente potevano usufruirne, 5.000 sono stranieri e quindi la metà, infatti quasi la metà sono stranieri. Di questi però 5.000, 9 decimi sono irregolari e quindi privi di domicilio, e quindi difficilmente potranno usufruire, perché dove li mandano? Qui si dice che dovranno scontare la pena al proprio domicilio, residuo pena, ma non avendo domicilio. Ciò significa, dice Gonnella, pur ottimisticamente ritenendo che un migliaio di essi abbiano una casa di accoglienza o qualche altro luogo che li possa ospitare, ne resterebbero esclusi circa 4.000. Sommando quindi le esclusioni oggettive e quelle soggettive, non arriveranno a 5.000 i detenuti che potrebbero andare a casa grazie alla nuova legge. Non è detto però che ci andranno a casa, perché per ognuno di essi la scarcerazione dipenderà da una valutazione del giudice di sorveglianza, il quale in primo luogo dovrà tener conto di una relazione del direttore del carcere. Quindi c'è tutto quel meccanismo farraginoso che presiede a ogni altra misura alternativa, no? Perché anche per la semilibertà, per l'affidamento in prova ai servizi sociali, per le misure alternative attualmente in vigore, quelle previste dalla legge cosiddetta Gozzini, quella dell'86, e lì prevedono, e che abbiamo visto che fanno rallentare di molto, perché i tribunali di sorveglianza sono intasati, ma anche gli uffici del carcere, perché devono preparare relazioni per ognuno dei detenuti, e quindi è complicatissimo. Eppure per questo ci sarà questo meccanismo, quindi molti di meno ne usciranno gradualmente, ne usciranno centellinati, poche unità ogni mese, e quindi ci deve essere la relazione del direttore del carcere sulla buona condotta del detenuto in prigione, si dovrà indagare circa l'idoneità del domicilio, quindi verranno anche le forze dell'ordine esterne, cioè la polizia o i carabinieri del luogo nel cui zona dovrà risiede il domicilio dove il detenuto dovrà andare a scontare il residuo pena, dovranno essere visitati dalle forze dell'ordine. Quindi questo, arriveranno le relazioni dopo anni e questo rallenterà, per cui non uscirà praticamente nessuno. Secondo me non uscirà nessuno, perché le conosco queste cose. A volte per la semilibertà, rispetto a cui è previsto, no? Tu quando vai in semilibertà vai a devi presentare una domanda di lavoro, quindi il posto di lavoro viene visitato dalle forze dell'ordine, oltre alla relazione interna del carcere che porta via molti mesi. Poi c'è, una volta compiuta questa, si chiede, il Tribunale di Sorveglianza chiede alla polizia esterna se quel luogo di lavoro che tu hai chiesto dove andare a lavorare è idoneo, da chi è frequentato, in che luogo si trova, e le forze di polizia, perché non hanno tempo, perché non ne vade fa ste cose o per altri motivi che non stiamo a indagare, mandano queste relazioni anni dopo, a volte ci vengono fatti dei solleciti, nonostante qui, a volte addirittura il magistrato di sorveglianza è costretto a farne a meno perché non può aspettare oltre a ancora anni. Quindi se una persona sveglia, intelligente, dice vabbè, in assenza di una relazione negativa la prendiamo per positiva, e quindi non avendo detto nulla pensiamo che vada bene quel posto di lavoro o quel domicilio. Quindi come vedete in questo qui secondo me non uscirà veramente nessuno. E quindi niente, sì e no, sì, cioè lui dice che potenzialmente saranno meno di 10.000, potenzialmente, realmente, fattualmente ne usciranno, sì e no, appunto, a parte usciranno qualche poche unità ogni mese, quindi la situazione non servirà, non ne vedremo gli effetti nella diminuzione del sovraffollamento nemmeno di un poco.
Hand. I bet it took all he I'm talking when I hear the silly things that you say. I think somebody better put out the big light, 'cause I can't stand to see you this way.
Purtroppo questa è una notizia cattiva, cattiva perché voglio dire non gravissima, ma dimostra tutta la dabbenaggine, la pochezza, la miseria anche intellettuale e culturale di coloro che presiedono alla cosa pubblica in questo paese. Dunque, qualche tempo fa era stata messa in piedi dai detenuti di Rebibbia, ricordate, no, ne abbiamo parlato spesso da questi microfoni, una biblioteca, c'era la vecchia biblioteca Pavillon di Rebibbia all'interno, fatta anni fa, da tanti anni fa, dai detenuti, e poi si era portata anche fuori questa, come dice, si era fatta una filiazione esterna di questa biblioteca, questa biblioteca aveva un numero notevole di libri, quindi in un quartiere molto popolare a Tor di Nona, a Ponte di Nona, e insomma c'era questa, chiaramente per vivere in una biblioteca, però non essendo un negozio di frutta e verdura, ha bisogno di alcuni fondi, non vende niente, propone cultura che non è una merce, non dovrebbe esserlo, e insomma invece il comune ha chiuso i fondi, ha buttato tutto a mare. Leggiamo il comunicato. Rimasta senza fondi, chiude la biblioteca creata dall'Associazione Papillon de Rebibbia. La cultura non serve. Sono lontani i tempi in cui Mark Twain diceva che per ogni nuova biblioteca aperta ci sarebbe stato un carcere da chiudere. Al contrario, oggi si progettano nuove carceri e contemporaneamente si chiudono le biblioteche. Come vedete, quel fatto che di ritorno indietro veloce avviene in tutti i campi. Quindi si aprono carceri e si chiudono biblioteche, come quella del casale di Ponte di Nona, periferia estrema della capitale, biblioteca creata dall'Associazione Culturale di Detenuti ed Ex Detenuti Pavillon de Rebibbia, che venerdì 19 novembre ha dovuto chiudere i battenti. Un patrimonio di 7.200 titoli, tanti erano i libri inseriti nel polo universitario della Sapienza, tutti catalogati ma ormai non più consultabili e fruibili dai cittadini di ogni parte d'Italia a causa dell'assenza di fondi e delle autorizzazioni che consentirebbero l'autofinanziamento della struttura. Risultato di un disinteresse antico che parte dalla Giunta Veltroni, passando per quella di Marrazzo, arrivando all'attuale sindaco Alemanno. Quindi, come vedete, c'è stata una par condicio da questo punto di vista, trasversale. Si sono messi tutti insieme per chiudere una biblioteca prodotta dai detenuti, che insomma è quella cosa che poi nei convegni si dice: ah, la cultura è l'unico modo per evitare che invece il crimine, no, queste parole così, prenda il giovane, eccetera. Poi in realtà, quando un fatto concreto si produce, quando si produce una biblioteca per due soldi, veramente, per non spendere due soldi e mantenerla, tanto se servire sarebbe servito, si fa chiudere una biblioteca. E questa biblioteca popolare al casale Ponte di Nona, messa su da detenuti ex detenuti di Rebibbia, ha chiuso da novembre per mancanza, dal 19 novembre per mancanza di fondi. Bene, un'altra pagina.